www.redijo.it e la storia continua. Milano curiosa e l'angelo decapitato. Ma ricordate la prefazione ai Promessi Sposi? Beh, coraggio. Questo passo è altrettanto ostico, ma più intrigante. A 2 ore prima di notte venne un orribile tempo da corte che la saietta dette in nel torrazzo in mezzo della fazzata del castello, dove gli era gran quantità di polvere da bombarda, talmente che quella torre sino al fondamento fu fracassato e portò grandissime sino al mezzo della piazza e tutto il castello si squassò, che per la grande ruina che fu morite e il capitaneo della rocca e del castello e sotto le prede qual riunorno e morite innumerabile altra gente, onde questo fu gran cosa. E con queste parole, che un cronista dell'epoca descrive la tremenda notte dal 28 al 29 giugno 1521, sembrò ai più un fulmine che aveva centrato il deposito delle polveri situato nella torre centrale del castello, provocando un'esplosione spaventosa che sembrò scuotere fin dalle fondamenta non soltanto il castello, ma tutta la città, uccidendo in un colpo solo più di 300 francesi, compresi il comandante militare e il castellano. La torre centrale, chiamata oggi del Filarete, ma realizzata da Bartolomeo Gadio, fu quasi del tutto distrutta. I francesi cercarono di rimediare migliorando le difese, però ogni precauzione fu inutile. Le artiglierie del nemico avevano presto avuto ragione di ogni momentanea soluzione. Ma in realtà, che cos'era accaduto alla torre costruita meno di 70 anni prima? Passò molto tempo e i francesi se ne andarono da Milano, prima che tra vicoli e contrade si cominciasse a sussurrare la verità, o una possibile verità, per spiegare un fatto tanto incredibile e tanto tragico. Gli increduli ovviamente non mancarono allora e non mancano neanche oggi. Ma vediamo di cosa erano fatte queste voci. Si racconta che una delle prime incombenze del superbo Ode de Foix, conte di Lautrec, cavaliere dell'Ordine di San Michele, luogotenente del re di Francia Francesco I e governatore di Milano, appena giunse in castello la mattina del 28, fosse quella di decidere la sorte di un mercenario svizzero a soldo dell'imperatore Massimiliano e di conseguenza di Francesco II Sforza, pretendente al Ducato di Milano. Era stato catturato a Chiaravalle, insieme a una donna, sua compagna, che stava per sposare, gli avevano trovato addosso un messaggio cifrato che avrebbe dovuto recapitare a Manfredo Pallavicino, emissario del cancelliere Morone. Lo conoscevano, quello svizzero, chiamato da tutti il Bombarda. Era un ufficiale e per di più artigliere tra i più esperti. Il comandante militare del castello l'aveva condannato all'impiccagione, se il signor conte di Lautrec non avesse avuto delle obiezioni. Ma non era un tipo malleabile il conte di Lautrec. I milanesi lo odiavano per il suo comportamento prepotente e per aver fatto incendiare i sobborghi della città per rendere più comoda la difesa del castello dagli assalti degli imperiali. Ma in quei giorni il signor conte di Lautrec ce l'aveva su con San Michele di Rame, posto in cima al campanile di San Gottardo, che girava secondo il vento e che con il suo continuo cigolio non lo lasciava dormire. Come padrone assoluto della città, nessuno avrebbe osato rimproverarlo se avesse fatto togliere quell'angelo dal campanile che sovrastava proprio la camera dove dormiva. Però il signor Conte non voleva avere problemi con il Papa e con gli uomini della curia, tutti contrari ai francesi. Per di più era superstizioso e prendersela con un angelo che, oltretutto, era quello a cui era intitolato l'ordine militare di cui anche Lautrec faceva parte. Il suggerimento giusto gli venne da Castellano. Perché non chiede l'intervento del bombarda offrendogli salva la vita? Ma l'idea piacque al signor Conte. Nessuno avrebbe potuto prendersela con lui dell'errore di un qualsiasi artigliere. Al bombarda fu così chiesto di staccare con un colpo magistrale la testa dell'angelo. Un colpo solo, perché doveva sembrare un incidente. Lo svizzero riflette un poco. A quella distanza il colpo era molto difficile. Poi disse che avrebbe accettato soltanto se anche la sua donna avesse avuto la libertà. Ma sì, riflette il conte, uno più uno meno. Il bombarda fu portato nella vedetta più in alto della torre più adatta a prendere la mira, San Gottardo. Si preparò a sparare, si fece il segno della croce, chiese mentalmente perdono a San Michele e sparò. Svanito il fumo dalla bombarda, gli ufficiali puntarono lo sguardo verso l'obiettivo e videro l'angelo senza testa e privo del vessillo visconteo innalzato le sue ai tempi di Azzone. L'accordo era di lasciare entrambi i prigionieri liberi il mattino dopo, con un salvacondotto. Il bombarda fu lasciato rinchiuso nella vedetta. Quel che il castellano aveva tralasciato di dirgli era che aveva pensato di utilizzare la sua donna nel corso di una festicciola organizzata per quella sera dagli uomini della guarnigione. Donne non se ne era trovate e quindi quella del bombarda poteva ben servire al divertimento della truppa. Il conte di Lautrec, informato in precedenza, non aveva fatto obiezioni. Del resto la sua parola era stata data per la salvezza della vita, non per altro. Ma qualcosa giunse all'improvviso a disturbare le riflessioni dello svizzero chiuso nella vedetta. Erano le grida disperate della sua donna. Le avrebbe riconosciute in mezzo a una tempesta. Intuì quel che certamente stava accadendo e prese rapidamente la sua decisione, senza riflettere al rischio che anche lui correva. Armò di nuovo la bombarda e la puntò nella direzione della torre centrale che sapeva che era posto di deposito della polvere da sparo. Con un'arma come quella, caricata a polvere e rabbia, il colpo non poteva essere preciso. E la torre saltò in aria, con le polveri, le attrezzature e gli uomini che conteneva, in coincidenza con un forte temporale estivo che si era andato anche annunciando per tutta la giornata. La statua dell'Arcangelo Michele potrà riavere la sua testa soltanto con i restauri del 1735. La torre centrale, che il Filarete non aveva mai potuto completare, fu ricostruita nel 1905 da Luca Beltrami, che si ispirò ai disegni rinvenuti nella cascina del Pozzo Bonelli nei pressi della nuova stazione centrale. Si ignora la sorte del bombarda e della sua donna, ma conoscendo Lautrec non vissero felici e contenti. www.redigio.it e la storia continua.